Oh, fratelli e sorelle, è un piacere, come sempre, ritrovarci tutte le domeniche. Oggi il piacere è ancora più grande perché abbiamo fisicamente con noi qui le nostre sorelle che hanno fatto qualche centinaio di chilometri per venire a condividere con noi, stare con noi, ascoltare la parola del Signore con noi. Questo io ritengo che sia un valore che va al di là di ogni considerazione. Penso ancora a un'altra cosa. Il Signore ci perdona, non senza condizioni. Non senza condizioni, c'è sempre una condizione. Ora vedremo un qualcosa che ha a che fare con la purificazione. E c'è bisogno che si compiano una serie di ordini che il Signore dà, perché ritiene la morte un qualcosa di fortemente impuro, ma andiamo nel libro dei numeri, alla pagina 19, 159 scusate, è il capitolo 19, chiunque vuole e può leggere.
Capitolo 19.
Sì.
Il Signore disse ancora a Mosè ed Aronne: ecco quanto prescrive la legge ordinata dal Signore, che disse: di ai figli di Israele che portino una giovanca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazar, che la condurrà fuori dal campo e la farà scannare in sua presenza. Il sacerdote Eleazar prenderà con il dito un po' di sangue della giovenca e farà 7 aspersioni dal lato dell'ingresso della tenda di convegno. Poi si brucerà la giovenca sotto i suoi occhi. Se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con i suoi escrementi. Il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro, dell'isopo, della stoffa scarlatta e getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la giovenca. Poi il sacerdote si laverà le vesti e il corpo nell'acqua, dopodiché rientrerà nel campo e sarà impuro fino alla sera. Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti e il corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del campo, in un luogo puro, dove saranno conservate per la comunità dei figli di Israele, come acqua di purificazione e un sacrificio per il peccato. Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per i figli di Israele e per lo straniero che soggiornerà da loro. Chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro 7 giorni. Quando uno si sarà purificato con quell'acqua, il terzo e il settimo giorno sarà puro. Ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno, non sarà puro. Chiunque tocchi un morto, cioè il corpo di una persona umana che sia morta, e non si purifica, contamina la dimora del Signore, e quel tale sarà tolto via da Israele. Siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su di lui, egli è impuro. Ha ancora addosso la sua impurità. Questa è la legge. Quando un uomo sarà morto in una tenda, chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro per 7 giorni. Ogni vaso scoperto sul quale non sia un coperchio ben fermo sarà impuro. Chiunque nei campi avrà toccato un uomo ucciso da un'arma o morto per cause naturali o delle ossa umane o un sepolcro sarà impuro per 7 giorni. per colui che sarà divenuto impuro si prenderà della cenere della vittima arsa per il peccato e vi si verserà su dell'acqua di fonte in un vaso. Poi un uomo puro prenderà dell'issopo, lo intingerà nell'acqua e spruzzerà la tenda, tutti gli utensili, tutte le persone presenti e colui che ha toccato l'osso o l'ucciso o il morto o il sepolcro. L'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno, poi l'impuro si laverà le vesti, laverà se stesso nell'acqua e sarà puro la sera. Ma colui che è divenuto impuro non si purificherà, sarà tolto via dal mezzo dell'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore. L'acqua della purificazione non è stata spruzzata su di lui, è impuro. Sarà per loro una legge perenne. Colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti e chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera. E tutto quello che l'impuro avrà toccato sarà impuro e la persona che avrà toccato lui sarà impura fino alla sera.
Amen. Cari fratelli e sorelle, insomma, ho l'impressione che è facile contaminarsi, molto facile. E tante volte ci contaminiamo, da quello che capisco, neanche per colpa nostra. Ci sono delle cause che sono superiori a quello che noi pensiamo. Ma fatto sta che il Signore ci ordina e ordina ai suoi figlioli. Qui c'è un esempio nel libro dei Numeri e ci dice quanto sia importante mantenersi puri. E per mantenersi puri c'è bisogno di fare qualche cosa. Cioè il Signore non ti perdona senza condizioni. Chi pensa di essere perdonato senza condizioni non tiene conto del valore del sangue di Cristo. Quindi chi continua a comportarsi come si comportava 20 anni fa, 30 anni fa, senza aver modificato niente nella sua vita, molto probabilmente non ha capito assolutamente niente della sua fede. Poi in questo brano ci sono ancora molte cose che possono farci riflettere. E intanto la giovenca doveva essere senza difetto, come ben sapete. Questo ci ricorda un po' il Signore che si è fatto peccato al posto nostro. Ma fa capire che il contatto con tutto ciò che è peccato, che è morte, che genera morte. Voi sapete che certe volte durano per anni le cellule che il corpo del corpo che hanno toccato un tessuto, è stato quel tessuto abitato da questo corpo, durano per anni, per anni. Il Signore ha avversione e quindi avversione nel contatto con la morte. E ci sono tanti inviti che ci vengono fatti perché noi possiamo purificarci e lo dobbiamo fare pena, come dice, un uomo puro raccoglierà le cene delle giovenche e la depositerà fuori dal campo in un luogo puro, dove saranno conservate per la comunità dei figli di Israele come acqua di purificazione. Però poi dice che colui che è divenuto impuro e non si purificherà, sarà tolto via dal mezzo dell'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore. Ora è facile trasportare, sappiamo che venuto Cristo c'è un'assemblea che è la Chiesa, che è fatta da giudei prima e noi che ci siamo associati, diciamocela così. Quindi è molto chiaro che chi non si purifica, perché spesso e volentieri noi dimentichiamo questo fatto, quello che ormai Cristo è morto per noi e che basta incontrarci la domenica e insomma fare un po' le maddalene pentite, perché questa è la verità. Io, fratello, non riesco a parlarvi in un altro modo, non conosco un'altra lingua spirituale, non la conosco. Poi leggiamo anche un attimino, 9 versetti che sono contenuti nella seconda lettera di Timoteo, li conosciamo molto bene, perché noi li addebitiamo, li attribuiamo sempre alle persone di fuori, lo diciamo, questo è, e sono il capitolo 3, corruzione estrema degli ultimi tempi. Io vorrei che qualcuno di voi volontariamente... Renata.
Quale?
Capitolo 3 di Timoteo, lettera a Timoteo.
1188.
La seconda.
1188. Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da coloro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini.
Grazie. Ianne e Iambre, da quello che leggo in giro su commentari e varie ricerche, comunque pare che poi coloro che si sono opposti a Mosè sono proprio i maghi d'Egitto, che anche loro hanno trasformato a loro volta i serpenti e si opposero a Mosè. Ma poi abbiamo visto che il bastone di Mosè, il serpente di Mosè, ha divorato gli altri. Ma qua dice che uomini sono uomini dalla mente corrotta, capisci? Che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Non hanno dato buona prova quanto alla fede. Poi, fratelli e sorelle, queste sono queste sono parole di Dio. Il Signore dice, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti, come fu quella di quegli uomini. E quindi io rifletterei molto anche su questo. Poi l'avevamo visto non molto tempo fa, ma temo che in qualche modo calzi pure. Vediamo un attimino se sono fortunato, si fa per dire, fortuna non esiste per noi. Nel capitolo 14 di Apocalisse abbiamo visto, non molto tempo fa comunque, forse un mesetto e mezzo fa, quando gli angeli proclamano i giudizi di Dio, che alla fine c'è scritto dal versetto 12, leggo: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Cari, viviamo tempi molto difficili, ma d'altro canto è scritto anche questo, come abbiamo visto, l'Apostolo Paolo dice, sappi questo, che erano gli ultimi tempi, verranno ci saranno questi tempi difficili, Gesù stesso lo preannuncia per tutta una serie di motivi che noi vediamo sotto i nostri occhi, no? E qui c'è una foto di quello che è l'uomo oggi, ma come diceva un fratello da qualche parte, diceva che il vero problema oggi della Chiesa è che non è che la Chiesa sta andando nel mondo, ma che il mondo è entrato nella Chiesa. Quindi queste persone, questi malfattori e questi modi di pensare e di dire si sono trasferite sostanzialmente, questi modi di fare, questi modi di pensare si sono trasferiti nella Chiesa. Allora, abbiamo visto che noi abbiamo bisogno di purificazione, perché non è possibile presentarsi davanti al Signore senza essersi purificati. E come lo dicevamo anche in altre occasioni, uno dei più grandi scogli per arrivare alla purificazione è far morire il proprio io. Da lì in avanti si può parlare di tante cose. Allora, vedete che non è necessario, non è sufficiente dire sempre: Signore, tu lo sai che io sono un poveraccio, che io qua, che io là. Sono tutte cose che il Signore lo sa benissimo ed è venuto proprio per riscattarci dalle nostre miserie. Quindi non è sufficiente dichiarare con la bocca, riconoscerci miserabili, poveri, peccatori e senza scampo, perché anche quelli che commettevano il male lo sapevano, no, però è necessario purificarsi. Per purificarsi, l'abbiamo visto, andavano fatte tutta una serie di cose, perché poi non sei solo tu contaminato, ma con la tua contaminazione tu contamini tutti gli altri. Cosa c'è scritto? Che un po' di lievito fa montare tutta la pasta. Così sta scritto. Se questa parola che noi abbiamo ascoltato in questi anni non ci ha cambiati, perché questo allora è un brutto segno, è proprio un brutto segno. Io devo preoccuparmi, fratelli e sorelle, della mia coscienza in primis, davanti a Dio. Questo il mio primo problema. Io non posso pensare a voi se non penso prima a me stesso. Non posso dirvi delle cose se queste qua io non le ho in qualche modo digerite. Vi posso garantire che non è poco. Vi chiedo però una cortesia, vi chiedo scusa di interruzione un attimo, c'è la mia giacca, se per caso perché mi sta venendo un po' di mal di gola, la troverai sul letto, ti chiedo perdono, quella scura, nera. No, ma sono io che sono. Grazie. Vieni un po'. Può esserci un intervallo. Allora, vi dicevo che io mi devo preoccupare prima per me. Cioè, io non vengo qua a parlare così. Questi sono i miei problemi, cari fratelli e sorelle. Sono i miei problemi. Allora, le lotte sono tante. Lotte di dentro e lotte di fuori. Ecco, si lotta. Il peccato è la porta, c'è scritto, e mi spia, no? Ma tu dominalo. E questo già fa... preannuncia una lotta. Vedete, ve lo posso dire molto francamente, serenamente, vorrei rilassarmi, arrendermi, perché la lotta stanca. La lotta stanca, però questo non è possibile. Poi leggo le parole del Signore e sempre spero di, sempre come credente, spero, quello che ho letto prima, di far parte di costoro Beati i morti che d'ora innanzi muoiono il Signore. Sì, dice lo Spirito, e si riposano delle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Io non mi lamento di niente, ma la lotta, devo essere franco, è una cosa che stanca. Intanto vorrei essere un pelo più rilassato, non essere sempre... Però quando sai che c'è il Signore, che è un metro di misura col quale ti devi confrontare, vi dico che diventa, non diventa un problema, diventa comunque una necessità. Vorrei rilassarmi, ma non ce la faccio. Poi penso, quando succedono queste cose, penso a voi, ma penso anche al Signore, e la domanda è: se tu ti arrendessi, quale sarebbe il risultato? Quale sarebbe il risultato? Il risultato sarebbe disastroso, lo so. Io questa è una cosa che so. Non c'è bisogno. Prima per me, questa sarebbe il prima, vedete, lasciarsi andare, uno potrebbe lasciarsi andare, però poi il risultato è disastroso. Per me e poi per gli altri. Mi rendo conto che sono solo un uomo di carne, ossa, qualche muscolo, ormai cominciano a... Non trovo, ahimè, sostegno, aiuto, collaborazione. Il più delle volte trovo anche in alcuni di voi, devo essere sincero, vicini o lontani alla mia persona, questo sostegno non lo vedo, anche certe volte persone, anche persone molto vicine. Perché? Perché se tu vuoi un aiuto, io l'aiuto te lo do, ma se fai come ti suggerisco io, allora l'aiuto te lo do. Se non fai come ti suggerisco io, come penso io, aggiustati, sono affari tuoi. È un fare cinico, un individualismo che, come al solito, mira a soddisfare il proprio io, il proprio me stesso. Questo è l'atteggiamento che si percepisce in una santa assemblea, è una cosa un po', diciamo, dovremmo essere tutti collaboratori di Dio, c'è scritto, ma non che io, per carità, il Signore mi riguardi bene, ma essendo collaboratori dovremmo collaborare gli uni con gli altri. Vedete com'è difficile far stare il nuovo nel vecchio? È molto difficile, no? Gesù per questo racconta la storia degli otri, del vino nuovo in otri vecchi, e racconta anche la storia del vestito, no? Tu non puoi mettere una pezza nuova su un vestito vecchio, perché comunque si strappa anche quella. Allora com'è difficile far stare tutto questo in questo mezzo quintale di carne o più che gira e si muove. C'è comunione finché tutto va bene. Finché tutto va bene c'è comunione anche fra di noi. Ma come si alza il vento che porta i vecchi problemi irrisolti nelle nostre persone, nelle nostre vite, ecco, forse è meglio che sollevare un muro. Il vecchio muro che non ho mai abbattuto. E quindi salgono i vecchi muri. L'unico muro che si può sollevare in questi casi però è l'ipocrisia. Quello è di sicuro, è l'ipocrisia. Io sono convinto che dovremmo avere tanto coraggio e ognuno di noi dovrebbe decidere che cosa fare da grande. Non fare come gli arabi che quando sono sconfitti da Israele o come i signori di Gaza accettano la tregua semplicemente per rafforzarsi ed attaccare nella prossima occasione. L'ingratitudine, vedete cari, è un aspetto dell'ipocrisia. Il Signore ci ha donato tanto. E noi però diciamo che alla fine della fiera diamo poco, molto poco, e i motivi ce ne sono parecchi. Sicuramente se siamo impuri non possiamo dare niente, perché il Signore ci rigetta. Ci è possibile, sì. Assolutamente sì. Perché Dio è sacro, è santo, è tre volte santo, c'è scritto. E quindi ci rigetta. Poi, questo è... l'ingratitudine è un aspetto di ipocrisia. E io cercherei di farmi sempre delle domande. Non solo quanto io devo al Signore. Questa è la prima cosa. E poi devo farmi anche delle domande. Quanto devo anche agli altri, a quelli che mi hanno amato, a quelli che mi hanno istruito, a quelli che mi hanno curato, perché voi ritenete queste cose sempre gratuite e che c'è sempre il fesso di turno che lo debba fare, no? Questa è una forma di ingratitudine. Io penso che il Signore ha detto amatevi gli uni gli altri. Allora io penso a quanto il Signore mi ha dato e faccio silenzio e vado avanti e lotto, continuo questa lotta che certe volte dico Signore è un po', cioè tener duro, però vi ricorderete la storia degli Amalekiti, Mosè doveva tenere le mani alzate, non mi ricordo chi, e quando l'abbassava gli israeliti perdevano. Questa è una società molto difficile, cari fratelli e sorelle, con tempi molto difficili, perché i credenti fanno una serie di dichiarazioni buone, hanno sempre delle buone intenzioni, sanno sempre come fare meglio degli altri. Io farei così, perché in Italia, ecco, quando dicevo che il mondo si è trasferito nella Chiesa, è un po' come il mondo del carcere, no? In Italia ci sono 50 milioni di persone, 50 milioni di allenatori. E quindi i credenti fanno una serie di dichiarazioni con delle buone intenzioni. Però bisogna fare secondo come dico io, altrimenti. Ma questo non è collaborare. Questo non è collaborare, questo è il contrario. Questo è distruggere l'unità, l'unità spirituale. E questo ci porta ad infettare. Io sono già infettato e purtroppo infetterò anche gli altri, come c'è scritto qui. Già la polvere bastava che tu avessi solo trasportato ed eri infetto. Ma poi c'è ancora qualcos'altro che lo leggiamo più avanti per farvi capire quanto il Signore ci chiede purezza, ma quanta purezza. I credenti fanno una serie di dichiarazioni, va bene. Questa cosa che ognuno vuole fare o pensa di fare individualmente, io la trovo disastrosa. È esattamente la fotocopia di ciò che è nel mondo. Nel mondo, come vedete, non c'è posto dove non c'è al lavoro. Con chi senti quello, ma io, ma quello, ma c'è. Difficilmente si è d'accordo su tutto. Ma non è così nella Chiesa, non può essere così nell'Assemblea del Signore. Vanagloria e società distruggono i buoni costumi. Qui parla che l'uomo diventerà vanaglorioso, ma cos'è la vanagloria? Faccio questo per cosa? Per niente, perché poi il succo vero della questione è lo Spirito del Signore. Quindi il fare del mondo, cari fratelli e sorelle, è entrato anche nella Chiesa. Dov'è la santità? Dov'è la sobrietà che è dovuta a un credente? Ma diciamocelo in italiano, dai! Perché io sono stanco di raccontare non sempre le stesse cose, perché avete visto in questi anni un altro miracolo che il Signore ha fatto. Difficilmente ho preso dei culti già fatti e li ho riportati. Ogni domenica il Signore mi rinnova. Ma questo non lo dico perché sono bravo, ma per dare gloria al Signore, no? Allora raccontiamoci, per quanto tempo ancora dobbiamo continuare così? Dov'è la santità? Dov'è la sobrietà che è dovuta a un credente? Cosa c'è scritto? Aventi l'apparenza della pietà, ma hanno rinnegato la potenza, la sostanza sostanzialmente. Io fuori sono bello, bravo, buono, intelligente, pio, ma poi sono come se quei sepolcri imbiancati, pieni di ossa e di impurità. Il potere, l'uomo cerca il consenso. Il consenso, si vive solo su questo. I sondaggi si fanno solo per quello, per capire quanto consenso hai. A me del consenso degli uomini non mi interessa. Il fatto che io possa piacere agli uomini non mi interessa. A me interessa soltanto, se è possibile, piacere al Signore. E basta. Alcuni di voi in questi anni hanno mangiato per lungo tempo qui, ma non si sono nutriti. Per quello dicevo, ma quanto tempo dobbiamo andare avanti ancora? Ma non si sono nutriti, hanno solo pasciuto se stessi. Mi dispiace dirlo, ma non me lo stavo inventando, è così. E quindi si nascondono. Non bisogna nascondersi all'interno di una comunità. Non è la comunità che vi salva o che ci salva, ma non esiste neanche. Chi mi salva è il Signore, non la comunità. Il fatto tante volte di idolatrare la comunità e di dire, cari fratelli e sorelle, ci vogliamo bene perché siamo fratelli e sorelle di queste comunità, tutte balle. Comportiamoci bene, santifichiamoci. Dov'è la santità, la sobrietà che è dovuta a un credente? Dov'è? Io non la vedo, tante volte non la vedo, ma non per giudicare, è proprio che non la vedo. Ma allora dico, ma scusa, ma dove eravamo? Dove eravamo quando ci siamo parlati? Dove eravamo? Poi la lotta stanca. Anche questa è una lotta. Una lotta. Allora, poi grazie a Dio, la parola del Signore ci consola e dice, beati i morti che d'ora in avanti muoiono nel Signore. E si riposano dalle loro stanchezze. Una grossa fetta della Chiesa, non solo la nostra, in genere, è già a brandelli. Cosa significa a brandelli? Pezze dappertutto, di stoffe di ogni genere. I candelabri che per natura, il candelabro, lo ricordate? Ebraico? Che per natura e vocazione tende ad illuminare le fitte tenebre, perché ormai non risplende più, se non in pochi casi, non risplende più perché è carente di olio, cari fratelli e sorelle, carente di olio. Candelabro rappresenta la luce che illumina tutti i credenti. E quando vedete ce n'è sempre poca, e la stanza si fa grande, si vede poi più o meno. Allora questa parte della Chiesa è piena di apostasia. Quando uno passa nell'impurità e vive nell'impurità e continua così, è un apostata perché si nutre di un Vangelo a basso costo. Quando un Vangelo costa niente, quando non ci costa niente, non ci costa niente. Allora, sì, mi dice, tanto ha pagato tutto il Signore. Sì. Ma Giacomo dice un'altra cosa. Mostrami la tua fede e ti farò vedere le mie opere. Un po' diverso. Il Signore ci chiama ad essere operanti. Non ci chiama ad essere paralitici, capite? Zoppicanti e tutto il resto. Su i cuori, gli spiriti. Quindi abbiamo anche una parte della Chiesa che è piena di apostasia e che si è riempita il cervello di mille cose, perché non riesce a togliersi da... Non riesce a togliersi da... Io, dove sono? Io, se non ci sono io, il mondo non esiste più. Davvero? Non lo sapevo. Se non ci sono io, non esiste più. No. Io mi sono accorto che se fossi morto il mondo sarebbe rimasto uguale. Non sarebbe cambiato niente. Siamo tutti sostituibili. E già, è il basso costo e non vuole alzare neppure un dito, capito? Neppure un dito. per togliere l'ipocrisia che copre tanta parte della Chiesa. Neanche con un dito voglio spostare. Ma io, fra cari fratelli e sorelle, non parlo solo dell'Assemblea Universale, ma degli individui che la compongono, questa Assemblea, la Chiesa. Cioè, non è che... Eppure dovrebbe essere un luogo santo. Le lotte costano fatica. Costano fatica. Se voi pensate di fare i credenti senza fatica, no. Costano fatica. E questo sta scritto, come abbiamo visto, beati i morti che riposano delle loro fatiche. Io lo so, che devo lottare. Perché sicuramente dopo, se smetti di lottare, testa di cavolo, cosa succede? Cosa succede se smetti di lottare, se molli? Cosa succede? Certe volte mi verrebbe voglia, visto che succede nella vita avere a che fare con tanti testoni, capisci? Che pure se gli sbatti la testa contro il muro lo rompono, ma la testa no. Io so che devo lottare, che questo è il percorso che devo compiere, lo so. E quindi mi costa fatica, mi costerà fatica. Sicuramente non credo nei credenti che non si pongono mai una domanda, una domandina ogni tanto, ma che si nascondono dentro la comunità, si nascondono, che non gli costa niente, mai niente, sempre soltanto prendere, mai dare, neanche un bicchiere d'acqua agli amici. Si adeguano su quella sedia, purtroppo, io non parlo solo della nostra assemblea, ma adesso parliamo pure della nostra. Si adeguano su quella sedia, ma dentro sono vuoti, perché Satana ha portato via il seme, cari fratelli e sorelle, che è stato piantato. Ogni volta, come pianti un seme, ecco, oggi è domenica, cerchiamo con il nostro, come possiamo, ma spero col desiderio di ascoltare, di volerci santificare, come deposito il seme, un secondo dopo arriva il diavolo, se lo prende se lo porta via, perché te lo sei lasciato portare via, non sei stato attento, non ti è interessato a conservarlo questo seme. E tanto è vero che Gesù poi, quando parla ai vari credenti nelle lettere dell'Apocalisse, alle varie chiese, dice: tu hai nome di vivere ma sei morto. Cioè, tu hai nome di vivere, dice, tu sei morto. Cari, il peccato ha reso la vita difficile, molto difficile. E vi prego, siccome è già difficile, per me è difficile. Voi pensate che sia un compito facile questo? Molti pensano che sia un compito facile. Non lo so. Vedete voi, se pensate che sia un compito facile va bene, però per me è difficile. E siccome è difficile, ve lo dicevo già in un'altra occasione, per me andare avanti, non fatevi trascinare per i capelli, per favore. Sapete che devo prendere uno, devi tirarlo per i capelli? Perché pesate troppo. Pesate troppo. Se vi mettete anche di traverso, poi... che problema. Un abito fatto con pezze di più vestiti è semplicemente ridicolo, è semplicemente ridicolo. Uno, c'ho tanti pezzi addosso, non mi sono fatto un vestito, c'è un pezzo di carne, un pezzo di spirito, poi vediamo, qui c'è ancora un'altra cosa, è ridicolo. C'era una storia che tutti conoscete in Italia, c'è una maschera che si chiama Arlecchino, e dice la storia che siccome non aveva soldi per farsi fare un vestito, si è fatta dare un pezzo da uno, un pezzo dall'altro, e è venuto fuori questo vestito. Ma noi non siamo così, non possiamo essere così, non c'è niente di impuro che può entrare nel santuario del Signore. La Chiesa o l'Assemblea dei credenti non può essere un'arlecchinata, in nessun caso. Dov'è la santità, la sobrietà che il Signore ci chiede? Questa dovrebbe essere un'assemblea di santi. E invece si vedono vestiti variopinti. variopinti, fatti da più tessuti di diverse qualità. Allora, quando il Signore ci chiama, è Lui che ha procurato, abbiamo visto, per coprirlo della sua vergogna, ad Adamo gli ha fatto il vestito e gliel'ha procurato, il Signore ha detto, vestiti, che se ti vedo così... Basta con il tirare a campare, cari fratelli e sorelle, basta con il tirare a campare anche nella Chiesa. Sapete, come facciamo nella vita? Anche nella Chiesa. Il Signore dice, io non sopporto l'iniquità mista alla Santa Assemblea. Ogni vaso scoperto, vediamo qua, versetto 15, ogni vaso scoperto sul quale non sia un coperchio ben fermo sarà impuro. Tosta, eh? Cioè, non bastava, cioè, c'era un morto in casa. Se c'era un vaso aperto, un bicchiere, adesso vedi anche la sorella, grazie sorella che, vedi, me l'ha coperto. Perché... c'è la possibilità, sono delle piccole particelle che nell'aria si muovono, noi non le vediamo soprattutto quando c'è un raggio di sole, che c'è la luce che ce le fa vedere, come stiamo vedendo adesso, passano e entrano nell'acqua e la rendono impura. Ecco perché ogni vaso scoperto sul quale non sia un coperchio ben fermo sarà impuro. E allora, se noi teniamo il vaso aperto, entra di tutto. E c'è scritto che una mosca fa imputridire tutto l'olio, c'è anche il pericolo più. Ma basta un niente. Per cui il Signore dice che bisogna tenerlo assolutamente chiuso. Chiunque avrà toccato un morto, non importa come, sarà impuro per 7 giorni, poi si lava, e poi devi fare tutto un... perché la morte è una cosa che Dio è Dio dei viventi e non dei morti. Allora, poniamoci sempre, diciamo, ma la mia fede quando mi costa? Mi costa qualcosa? O solo le mie teorie, perché poi mi metto a litigare con quello? No. Io so che lottare è un percorso che bisogna compiere e comunque se deve costarci qualche cosa, ma non perché dobbiamo pagare noi, ma ci costa perché è la lotta di per sé che stanca. Allora, un abito fatto con, forse dilungando troppo, ma oggi abbiamo tempo. Allora meditiamo, cari fratelli e sorelle, anche su questa storia del vaso scoperto, perché noi non, siccome non abbiamo a cuore la santità del Signore, lasciamo tanti vasi, siccome non li copriamo, non prendiamo cura. Questa dovrebbe essere, dicevo prima, un'assemblea di santi, ma non va bene che ci siano vestiti variopinti. Il Signore ha vestito poi tutti nella sua santità con dei vestiti bianchi, di lino puro. E io, come visto il Signore, non sopporto l'iniquità mista alla Santa Alleanza, alla Santa Assemblea. Ci sono delle motivazioni profonde in tutte le parole del Signore. Chi dice soltanto che basta il Nuovo Testamento, però non può nutrirsi, perché ha tagliato le radici, la linfa vitale. Con queste leggi il Signore che dava ad Israele intendeva mantenere l'assemblea pura. Manteneva, questo voleva fare. Io la sto invitando affinché ognuno di noi si purifichi. Ogni oggetto, perfino i vasi, devono restare, come abbiamo visto, chiusi per non contaminarsi. Noi non consideriamo bene la santità del Signore, questo è il primo problema. È il primo problema che noi abbiamo con la nostra fede. Io per natura, personalmente, ho sempre avuto, come dicevo prima, un'avversione nei confronti, col contatto con i morti, che non ha niente a che vedere con la pietà, cioè vedere una persona che muore sicuramente ti fa pietà, ma quello che rappresenta, quello che ormai rappresenta il Signore, quello è il castigo di Dio, capisci? Quello è il castigo che ha ricevuto, come riceveremo tutti noi se il Signore non viene prima. Allora contaminarsi è facile, molto facile. Banalizzare o non comprendere la santità dell'assemblea di Cristo equivale a contaminare ciò che è santo. Equivale a contaminare ciò che è santo. Ma colui che è diventato impuro e non si purifica, c'è scritto, sarà tolto di mezzo all'assemblea, perché ha contaminato il santuario del Signore. Allora io vorrei che queste cose noi le capissimo bene, le considerassimo bene. Io non devo sempre aver paura che se uno si è santificato e si è appartato, sai, io non temo, ma se uno non si è santificato, io sinceramente continuo ad aver paura di contaminarmi pure io, perché un po' di lievito fa contaminare, ma non perché mi può contaminare, mi può, sì, in qualche modo sì. Quante volte abbiamo perso l'equilibrio? Perché l'abbiamo perso? Per quale motivo? Perché c'è tanto da purificare attraverso tutta una serie di cose che il Signore ci chiede di fare. Ma colui che è diventato impuro e non si purifica sarà tolto di mezzo all'assemblea. E qui c'è gente che è convinta, non lo dicevo, che basta passare tutta la settimana tranquillo e beato, senza costi, senza niente aggiuntivi, senza costi aggiuntivi, come ci dicono le varie pubblicità. E poi pensare che tutto ormai si finisce. Aspetto tranquillamente di morire, ma non è così. Ma voi siete pietre viventi, non siete pietre senza niente. Come, io non capisco, ma come si ragiona? Io sono convinto che molti, cari fratelli e sorelle, Signore non me ne voglia, probabilmente non sanno neppure di che cosa sto parlando. Non sanno forse neanche di che cosa sto parlando. Ma non perché sono troppo intelligente e gli altri sono troppo stupidi. No. Semplicemente è una questione di spirito. Non è che una questione di culturale, perché se uno è in comunione con il Signore, queste cose qua le capisce, e se le capisce e non è a posto si adegua. Allora, per purificarsi bisogna fare un percorso di santificazione. Quante volte abbiamo detto queste cose, sentite? Se non abbiamo comunione fra di noi, dipende proprio da questo. Dipende proprio dal fatto che non abbiamo fatto un percorso di santificazione. È anche vero, come dice, cosa da fare, la paglia col frumento o la zizzania con il buon grano? Allora possiamo dire, basta, santità, santità al Signore. O chi è santo, c'è scritto, si santifichi ancora. Chi è puro si purifichi ancora, perché bisogna fare una serie di cose necessarie per avere comunione con il Signore e avere gli stessi intenti e avere comunione fra di noi. Ci benedica il Signore ancora in questa giornata. Amen. Amen.